Devo dire che questa è un po' la storia di un ritorno, perché è già stato protagonista a questi microfoni in tempi, tra virgolette, non sospetti, ma insomma nemmeno questi lo sono, devo dire. Diego Mosna, patron della Diatec, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, per aver accettato il nostro invito a questa puntata di Radiografia, quando le parole non volano. È una chiacchierata radiofonica che poi tendenzialmente finisce anche in pagina, la pagina è quella del settimanale Vita Trentina. Allora, Presidente Mosna, le piace di più l'idea di passare alla storia per l'attività imprenditoriale o per quella sportiva? Apro poi una parentesi su quella politica, che però insomma è minore, diciamolo, no?
Nettamente minore rispetto alla vita imprenditoriale, che ha segnato tutta la mia vita, inclusa l'esperienza sportiva, perché senza l'attività imprenditoriale che ha consentito di far partire e supportare per lunghi anni l'attività di Trentino Volley non sarebbe stato possibile, quindi la mia vita è segnata fortemente dall'attività
dall'impresa. Però quella sportiva è anche una passione, evidentemente.
Certo, è una passione che risale ai tempi della scuola, è una passione per molte persone che si avvicinano al pallavolo, vengono poi prese da questo noi lo chiamiamo contagio della pallavolo, perché è uno sport lontano da quello di contatto tipo calcio, basket o altri. È uno sport più elegante, diciamo.
Passione che risale ai tempi della scuola, che cosa vuol dire? Che giocava a pallavolo da studente?
Sì, giocavo con i compagni di classe, quindi a livelli molto molto...
Era lo sport che le piaceva di più?
Quello. Sì, sicuramente era quello che praticavo con più piacere. Sì.
Com'era il Mosna studente?
Era non propriamente un'eccellenza, anzi era piuttosto svogliato, definiamolo così, che ha perso molto più tempo fuori dalla scuola che nella scuola. Ho avuto difficoltà, anni andavo molto bene, anni no. La mia è stata una gioventù così segnata molto dalla perdita di mio padre, che ho dovuto interrompere gli studi proprio a fine delle medie superiori, quinto anno, quindi è un passaggio della vita difficile
e doloroso.
Sì, doloroso.
Che superiori aveva fatto? Che
l'Istituto Tecnico Industriale Bonarotti, quando era ancora in via Bonarotti.
Allora,
e lì si giocava a pallavolo, non nella palestra dove è stata costruita molto tempo dopo, ma si giocava nel piazzale non asfaltato di Ghiaino.
Ho capito. Lei che ruolo aveva?
Ma non avevamo ruoli specifici, perché
si girava
e basta, si giocavano tutti i ruoli.
Senta, Presidente, allora, 21 febbraio 1948, fra due giorni saranno 68 anni, li anticipo gli auguri, anche se non si dovrebbe, ma insomma glieli faccio.
Grazie.
Il traguardo più ambito, comunque, che pensa di aver raggiunto in questi 68 anni?
Ma senta, è quello di aver raggiunto i 68 anni, perché
rispetto a
molti, esatto. Quindi adesso, prima non volevo festeggiarlo il compleanno, adesso non lo festeggerò neanche questo, però comincio ad apprezzare quello che è un limite superato ogni anno. Adesso il limite del 67 l'ho superato, adesso supererò, spero, il 68, se arriva domenica. Quindi.
Ma perché non li festeggia?
Ma no, era così, un gioco con me stesso fondamentalmente, perché non l'invecchiare, così lo reputo come un fatto scaramantico, non festeggiare un qualcosa che non è estremamente positivo da un punto di vista di chi invecchia. Poi la società ha bisogno dei giovani, dei meno giovani, dei vecchi e dei più vecchi.
Quindi preferisce che non le facciano gli auguri, insomma.
Ma no, preferivo che non me li facessero, però li ricevevo lo stesso. E quindi no, adesso preferirei gli auguri per aver raggiunto un bel obiettivo.
Senta, il rimpianto maggiore?
Ma sai, rimpianti ce ne sono tanti e nessuno, perché sono abituato a far bilanci pragmaticamente nella vita, quindi non riesco a definire un rimpianto da ricordare. Ogni esperienza è fatta di positività e negatività. Poi uno può aver sbagliato, in azienda, aver preso delle scelte, lasciato...
Ma ragionandola sulla sliding door, insomma sulla porta che si apre da una parte o dall'altra, tornando indietro rifarebbe tutto? Sì. Oppure c'è un qualcosa davvero che gli è rimasto lì come un cruccio?
No, non rifarei l'esperienza politica.
Ecco, perfetto.
Non la rifarei, perché è stata una...
Ci arriviamo dopo, ci arriviamo assolutamente. Senta, volevo capire un attimo la sua scelta di avviare un'attività imprenditoriale. se non erro, risale agli anni 70 con la fondazione di questa prima impresa che portava il suo nome sostanzialmente. E che cosa faceva all'inizio? E quali fu, diciamo, l'ispirazione imprenditoriale?
È stato negli anni 70 e c'è stata molta casualità, mista fortuna. Lavoravo, il mio primo impiego è stato presso una società di Brescia abbastanza importante che aveva filiali a Bologna, a Bergamo e a Milano. Il proprietario durante il 1971 decide di chiudere tutte le attività al di fuori dell'attività principale di Brescia, sì, e ha messo in vendita le filiali, proponendo le prime ai collaboratori. Io, con un atto di pazzia, fra virgolette, giovanile, ho detto no, Milano la prendo io, non avendo soldi, non avendo, chiaramente era un'impresa, sarebbe stata un'impresa titanica, e quindi c'era l'azzardo e anche un po' di follia, un pizzico di follia giovanile, e però l'imprenditore mi diede credito, perché chiaramente comprai tutto a credito, sì, e fu veramente la scelta forse la più importante della mia vita, che è stata quella di iniziare un'attività imprenditoriale in un settore che mi piaceva, che avevo cominciato, sì, a conoscere, che mi dava l'opportunità di soprattutto di stare fuori da quello che è un ambito ristretto, quindi sì, viaggi, sì, eccetera.
Ma che è il settore che adesso sta portando avanti.
Sì, oggi sono nel settore degli anni 70, dove chiaramente di quel settore non c'è più niente,
sì, ma sì, sì, okay,
c'è stata l'evoluzione tecnologica.
Quindi la stampa fotografica soprattutto?
No, la stampa digitale.
Digitale, in generale.
Digitale, digitale. Sì, non la stampa, noi produciamo e forniamo i prodotti per la stampa
Il supporto,
digitale,
insomma. Certo. Ok, però allora non si parlava di stampa digitale?
No, assolutamente si parlava di...
E quindi quell'inizio imprenditoriale che cosa produceva?
No, produzione no, era solo vendita all'inizio, che erano le macchine per la riproduzione di disegni. Subito dopo serviva vendere il materiale di consumo, che era l'allora, per chi lo ricorda, non certamente i giovani, la carta appunto per la riproduzione di disegni, che si chiamava carta eliografica. Lì cominciai a fare il primo allestimento, trasformazione, sì, cominciamo nel 73, sì, a Cles proprio, perché sì, era un caso, proprio una cosa anche lì fortuita, e... cominciamo a vendere, trasformando, quindi dando un assetto all'attività imprenditoriale anche industriale, quindi semi-industriale, perché sì, era veramente piccolo. E poi si passò alla produzione, quindi negli anni, fine degli anni 70, nel 78 iniziò il primo stabilimento a Cles, che era la Diatec Cles, nata nel 6 gennaio, il 7 gennaio del 78.
Se lo ricordo bene.
Sì, 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 è anche il primo giorno della produzione vera. Che fu il 19 febbraio nel 79.
Nel 78, lei aveva 30 anni, quindi.
Avevo 30 anni, esatto.
Facendo due conti.
Avevo 29 anni quando è stata costituita la prima azienda, ecco, diciamo trentina.
Il trentenne Diego Mosna, ma anche il 68enne quasi Diego Mosna, si ritiene un cosiddetto self-made man, cioè un uomo che si è fatto davvero da sé, o c'è qualcuno che deve ringraziare in particolare?
Ma senta, self-made man sicuramente, perché tutto è passato sulla mia pelle, ma tutte le persone con le quali ho avuto occasione di collaborare, di condividere o di non condividere scelte, sì, fanno parte della maturazione, del processo di maturazione, quindi...
Sì. Quanto conta la gratitudine per lei?
La gratitudine è un qualcosa di talmente raro e talmente difficile da trovare che sta diventando sempre più preziosa. Era preziosa molti anni fa, adesso è ancora più preziosa, quindi io penso che sia un elemento di distinguo fra una persona e l'altra importantissimo.
L'ultima persona a cui ha detto grazie?
Ho detto grazie a un mio amico stamane, quando gli ho chiesto un appuntamento per questa sera, perché dovevamo parlare di lavoro.
E ripensando alla sua carriera, alla sua brillante carriera, c'è una persona, una figura, un contesto, non lo so, qualcuno...
Ma guardi, non potrò mai dimenticare un signore che allora a me sembrava anziano, ma non era per niente anziano, Bob Knibb Senior. C'era poi il figlio con il quale siamo andati avanti, ma che mi ha dato la fiducia e mi ha dato l'opportunità di importare negli anni 70 dagli Stati Uniti dei beni che costavano e che io non avevo la possibilità di pagare, mi ha dato credito. Sì. Io naturalmente ho sempre pagato, non ho mai dubitato, ma lui mi ha dato quella fiducia quasi come un padre putativo, mi ha dato la fiducia, e negli anni 70 per un italiano aver credito da un americano era qualcosa di particolare, perché era complicato.
Era andato lei a trovarlo?
Sì, sono stato nel 71, sono andato a trovarlo, parlavo malissimo, anzi quasi più vicino allo zero l'inglese, ero accompagnato da uno studente romano che frequentava l'università del North Carolina. Sì, sì. Insomma, è stata un'esperienza.
Se l'è cavata, non solo parla bene l'inglese, suppongo.
No, me la cavo.
Se la cava
sicuramente.
Bene. Senta, oggi la sua impresa che numeri ha, in sintesi, presidente?
Ma siamo circa 800 persone, siamo diminuiti rispetto al boom degli anni, diciamo inizio degli anni 2000, siamo un giro d'affari pressoché stabile intorno ai 180 milioni, siamo presenti in tutta Europa, negli Stati Uniti, è importante adesso in Asia, con presenze produttive europee, soprattutto europee, ma con diciamo sedi commerciali distribuite.
Quante sedi complessivamente tra produttive e commerciali?
Il numero non me lo ricordo, ma insomma abbiamo...
A spanne?
Siamo più di 20 società sicuramente.
Quindi una ventina di società.
Sì, sì, con parecchi uffici. Parecchi uffici.
Senta, ha detto che i dipendenti sono calati, ha dovuto lasciare a casa più di una persona dunque.
Ma noi abbiamo avuto la cosa più dolorosa da un punto di vista imprenditoriale e anche... diciamo aziendale, la chiusura per esempio è stata importante, la chiusura della cartiera della Valtellina, un'importante cartiera a Tirano che per noi era diciamo una produceva la carta, era per noi il cuore, quello che faceva da magazzino un po' a tutte le società che poi trattavano le carte.
Quanti dipendenti?
100-110 circa e solo per un problema di costi energetici abbiamo dovuto chiuderla, cioè non avevamo, è stata una liquidazione che abbiamo pagato tutti, dove noi ne siamo usciti naturalmente molto bene da un punto di vista etico, commerciale e industriale, molto male perché non siamo riusciti a tenere in piedi un'attività, quindi quando un imprenditore chiude non è un successo.
L'ultima battuta che le chiedo sul Mosna imprenditore, qual è il giudizio che più le premerebbe avere dai suoi dipendenti? Dovrei chiederlo a loro probabilmente. Insomma.
Beh, sicuramente va chiesto a loro, io penso... un minimo di gratitudine, anche se non mi vedono tutti, perché è impossibile vederli tutti, quindi a me spiace non poter frequentare le attività industriali anche nei dettagli delle singole produzioni o nei processi generali di un'attività, ma insomma penso
si definisce un duro, presidente?
Sì, abbastanza.
Abbastanza. Bisogna essere un po'...
Che si sta però morbidendo.
Bisogna essere un po' cattivi anche con...
Sicuramente, ma bisogna essere cattivi con se stessi, duri, rigidi rispetto delle regole. Regole non prevede essere dei molli.
Anche in campo, anche quando si gioca per lavoro.
Indiscutibilmente. L'allenatore ne è un esempio.
Non a caso ha scelto lui, insomma. Sì, per poter diventare campioni, perché questo poi
se non si l'obiettivo. Ha una tempra, una qualità discutibile finché si vuole, perché uno può piacere o non piacere, ma insomma quello però porta...
Allora, adesso vi facciamo sentire la canzone che risuona sul pullman della Diatec dei nostri ragazzi quando vanno in trasferta, quando arrivano al palazzetto.
Soprattutto quando vincono.
E soprattutto quando vincono, certo. Ma secondo me la mettete su anche quando perdete, chissà perché. Era il 2000 quando Diego Mosna decide di entrare nel mondo sportivo da protagonista, da vincente, da campione, insomma come recita questa canzone che è un po' l'inno della Diatec, e come non riconoscerne naturalmente l'efficacia visto i successi che in questi anni la formazione trentina ha ottenuto non soltanto in Italia ma in tutto il pianeta. Allora, presidente Mosna, ci dica che cosa la spinse davvero nel 2000, al di là di quella passione per la pallavolo di cui abbiamo parlato in precedenza, che lei alimentava fin da studente.
Ma prima di tutto, campioni sì, ma dopo aver fatto una bella gavetta. Allora, il motivo fu così anche lì imprenditoriale, perché c'era un'opportunità, mi è stata proposta come un'opportunità rilevare quello che era un'attività passata di Mezzo Lombardo, perché Mezzo Lombardo ai tempi
lo ricordiamo,
una importante presenza nel campionato in Serie A2, però la proprietà si era stancata, aveva deciso di lasciare, quindi era un peccato lasciare tutto il lavoro fatto, ma anche un pubblico che già cominciava a essere importante, eccetera, eccetera. E allora così mi venne fatta una proposta di addirittura fare il passo successivo di passare dalla 2 alla 1, acquistando nella pallavolo si può, acquistando i diritti dell'allora Ravenna che si era fusa con Forlì il famoso Messaggero Ravenna, quindi comprammo i titoli, certo, di Ravenna. Mi convinsero, anche perché raccontandomi una bugia che era molto meno l'impegno finanziario, eccetera, eccetera, altrimenti non so se l'avrei fatto, ma comunque è stata una scelta positiva, è stata una scelta importante. Il primo anno difficilissimo, ma comunque poi...
Sì, sì, poi le cose sono andate bene. Ci fu anche naturalmente un intervento importante dell'ente pubblico, nel senso che si lavorò naturalmente di squadra.
Sì, sì, sempre, no? Sempre. Devo dire che la provincia autonoma di Trento, tramite... Sì. Trentino S.P.A. allora, che poi è di nuovo Trentino, diciamo la società di marketing territoriale, c'è sempre stata vicina, quindi è stato uno sponsor assieme a ITAS. Senza ITAS e al Cavalier Benedetti dei tempi non sarebbe stato possibile fare quello che abbiamo fatto, sicuramente.
Cioè sul totale lei quanto ci metteva in termini economici, almeno in quell'epoca lì?
No, sempre dal milione ai 2 milioni all'anno.
In percentuale, dico, sul totale della spesa?
Eh beh, era più del 30-35%.
Del 30-35%.
Circa, questo... adesso molto, sì, sì, dipende dalle annate. Lei, tra l'altro, poi c'è il costo del budget, ma poi c'è da coprire le perdite.
Lei fu a un certo punto fu lì per mollare, se non ricordo male, proprio per questa minaccia, tra virgolette, insomma, sì, del venir meno dei fondi pubblici.
C'era un'offerta anche importante da Roma. Roma voleva entrare nel mondo della pallavolo, voleva anche, diciamo, un'organizzazione, quindi fece un'offerta veramente importante. Per cedere l'attività, tutta l'attività in blocco, ed ero tentato, anche perché cominciava a sopravvenire un po' di stanchezza, perché gli impegni, sì, sì, erano tanti. Poi alla fine, insomma,
che cosa la spinse a fare un passo indietro rispetto a quell'ipotesi?
Ma, diciamo, la vicinanza del territorio, è stato tutta la gente, i tifosi, ma la stessa, non so, allora Banca di Trento Bolzano ci diede un premio speciale. La provincia si impegnò per 3 anni a proseguire con il contratto di sponsorizzazione. ITAS fece anche lì uno sforzo ulteriore, sì, sì, e quindi decidemmo assieme di andare avanti.
Presidente, allora noi diamo facoltà all'ospite, ormai gli ascoltatori sanno benissimo questa nostra formula, di chiamare un interlocutore a sua scelta. Lei chi ha scelto questa mattina?
Ma avrei scelto un atleta per noi importantissimo, che fa parte anche della nostra storia, è un atleta che viene dal nostro settore giovanile, è Filippo Lanza, è un grandissimo atleta, oltre che un grandissimo uomo, quindi per me è un piacere invitarlo a questa conversazione.
Filippo Lanza sarà, credo, molto orgoglioso, è così, Filippo?
Certo, salve a tutti.
Buongiorno, grazie naturalmente per essere con noi. Insomma, allora, una bella responsabilità quella che le dà il Presidente, Lanza?
Sì, è veramente un onore per me, perché il Presidente ha sempre fatto tanto per me, appunto come ha descritto. Io vengo dalle giovanili, sono un prodotto del vivaio della Trentino Volley, e per me è un onore essere arrivato fino alla vetta, insomma, alla massima serie, alla più ambita. E se non altro devo tanto sicuramente anche al Presidente.
Qual è il richiamo più ricorrente del Presidente Mosna, Lanza?
Il richiamo più ricorrente, nel senso di...
Cioè l'ammonimento, insomma, la frase...
Ah, non ammonisco mai.
No, non ammonisco mai.
No,
allora, qualcosa vi dirà sicuramente.
Vanta veramente una bontà infinita, no, di questo, no, sicuramente.
Però ci ha appena detto che è un duro, però, l'ha ammesso che è un duro, insomma.
È un duro perché è un guerriero, un duro perché sicuramente pretende molto da se stesso e da chi lavora con lui. Penso che è grande, come tutte le grandi persone, insomma, ha grandi aspettative e vuole sicuramente ottenere il massimo da tutti. Quello è un marchio, insomma, che lo contraddice con gli altri.
No, poi ho imparato a non scavalcare i ruoli, no? Questo forse è la cosa più difficile per un presidente, perché se si dà fiducia, bisogna darla fino in fondo a chi riveste il ruolo di general manager, responsabile amministrativo, il tecnico, sì, perché il tecnico,
quindi lei lascia lavorare, insomma.
Sì, sicuramente, poi mi arrabbio, non mi arrabbio, ma insomma la mia diventa un'opinione, non diventa un diktat, capisci? Quando si tratta di entrare in un discorso di conduzione tecnica o...
Sì, sì. Riguardando, Presidente, le tante squadre del passato, qual è il giocatore al quale si sente maggiormente legato? Pensiamo a quelli non attuali, insomma, così nessuno, tranne Lanza, che evidentemente lei ha scelto, insomma,
sì,
quel modello.
Ma sono tantissimi, perché sa, noi abbiamo avuto un discreto avvicendamento, come fare a non... Cioè, quindi
difficile,
sono tantissimi giocatori,
uno
non so,
con il quale vi sentite ancora?
Dell'anno 2000-2001 è stato per noi determinante. Matej Kaczyński, che ci ha accompagnato in tutte le vittorie, o quasi tutte le vittorie, come si fa a non averlo nel cuore?
Un
e
ascoltatore
anche
ci chiede quando lo riporta a Trento.
Quando potremo lo riporteremo sicuramente, se riusciremo a trovare le risorse, se troveremo le condizioni. è un giocatore che è stato importante, è un giocatore importantissimo, non so se riusciremo mai a... ad averlo con noi, a riaverlo con noi.
Lanza, l'abbiamo disturbata mentre stava facendo cosa in questo momento?
No, stavo facendo una seduta di pesi, ma non mi avete disturbato.
Anzi, così c'è un attimo di riposo.
Faccio una pausa.
Ecco, una pausa che non fa male.
Sedute impegnative.
Le sedute pesi sono molto impegnative.
Quando tornerà in campo, Lanza?
Prossimamente. Adesso stiamo sistemando alcuni acciacchi, ma... ci sarà modo di rivedermi in campo presto.
Bene, bene. Grazie allora per questo contributo. Naturalmente un saluto a lei e a tutta la formazione, insomma a tutti i suoi compagni. Quindi davvero in bocca al lupo per il futuro.
Un saluto
grazie
anche da me.
Grazie, i vostri saluti. Grazie,
Presidente.
Presidente, allora, tra i tanti successi, quello da incorniciare?
Incorniciare è stata... da un punto di vista imprenditoriale
da
o punto di... sportivo?
No, sportivo. Questo, stiamo parlando del Monza sportivo.
Guardi, le coppe europee, le coppe del mondo sono quelle sicuramente più importanti. Poi c'è, a noi appassiona sicuramente da tifosi locali il campionato italiano, perché ha un fascino, perché lo viviamo dall'inizio alla fine, perché c'è la competizione fra città e città, ma poi quando si entra in un mondo dove si compete con Mosca, si compete con città importantissime, è chiaro che avere la soddisfazione di battere una squadra russa in una finale, lei capisce che è tutt'altra cosa. Essere campioni d'Europa vuol dire che sotto di te non c'è nessuno, sono tutti sotto di te, cioè certo, noi siamo sopra tutti. Quindi questa, secondo me, sono la prima Champions, è stata la più Praga, quella di Praga è stata veramente un ricordo, rimarrà
quella che
un
non dimenticherà mai.
Indelebile.
La sconfitta invece più bruciante?
Ma senta, tutte le sconfitte bruciano, però noi non abbiamo avuto, a parte quella del, diciamo, quella partita di Milano dove veramente una palla dentro è data fuori, che veramente è stato un errore.
Qual era quella partita di Milano? Che partita era
quella? Era la finale scudetto con Macerata, era l'ultima partita, avremmo, se quella palla fosse stata data dentro, al 90% lo scudetto era nostro, insomma, quindi era veramente... quindi quella è brucia, perché sei impotente per poter reagire, non dipende da te, quando dipende da altri brucia moltissimo.
Velocemente, quando vede l'entusiasmo del palazzetto, che cosa pensa?
Sono dei brividi, ed è un piacere partecipare e aver contribuito a raggiungere questo piacere collettivo, perché alla fine si va al palazzetto anche per emozioni, non si va...
Certo.
Il tifo è fatto essenzialmente, almeno da parte mia, di emozioni, l'emozione di stare assieme e concorrere con la squadra delle vittorie così numerose, chiaramente dà un... E poi il palazzetto ha acquisito questa, come dire, quest'aurea di qualità anche del tifo, eccetera, che è piacevolissima.
Le dà un po' fastidio dover condividere quel palcoscenico con i colleghi del basket?
Ma sì, fastidio, perché noi non riusciamo a allenarci come vorremmo, cioè, sa, per il basket è la stessa cosa, se avessero un palazzetto solo per loro si allenerebbero meglio, avrebbero orari migliori. Adesso noi il problema non è il basket, il problema è le ore a disposizione del palazzetto, perché ormai dobbiamo dividerlo, quindi è complicato, ma insomma mi sembra che però stia funzionando bene. Se pensiamo alla partita dell'anno scorso con Modena a mezzogiorno, abbiamo dovuto giocare a mezzogiorno, insomma si è rivelato invece un successo, non bisogna mai dire mai.
Assolutamente, e in ogni caso è contento, insomma, anche di questo successo parallelo del basket.
È una
situazione non oscura quello della Diatec.
Ma no, sono due, sicuramente c'è un pubblico che è diverso, ma c'è un pubblico anche che è comune, è in competizione, ma nello stesso tempo è una competizione che fa il bene della collettività. Quindi.
Benissimo, allora ci fermiamo, c'è l'informazione, poi torniamo con Diego Mosna, ci resta un capitolo importante che è quello del Mosna politico, minore diciamo per peso specifico dentro questa brillante carriera, ma insomma pur sempre rilevante, ne parliamo tra poco. Dopo i Queen arriva Renato Zero tra i cantanti preferiti del presidente Diego Mosna. C'è anche lui, mi pare, no?
Sì, Renato Zero è uno veramente dei preferiti.
È al top. Diego Mosna, patron della DIAC, non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo parlato della sua carriera imprenditoriale, di quella sportiva. Adesso parliamo della sua parentesi politica, che iniziava il 7 giugno del 2013 quando lei annunciò la sua candidatura a presidente della provincia autonoma. A capo, ricorderete, lo dico agli ascoltatori, di una coalizione di centrodestra composta da Fare per fermare il declino, diverse liste civiche e su tutte il progetto trentino di Silvano Grisenti. Alle elezioni del 27 ottobre otteneste il 19,28%. Ma ci credeva davvero di poter essere competitivo, Mosna?
Ma sì, perché io quando inizio una impresa ci credo. È chiaro che sono entrato in un campo, direi non minato, ma un campo, un settore che non conoscevo e che quindi ha riservato parecchie sorprese, parecchie, come dire, ma sì, ostacoli che non, sì, che non erano preventivabili, che non avevo preventivato.
Sorprese negative, visto che poi appunto lei nel dicembre del 2014 ha lasciato la politica dimettendosi dal Consiglio Provinciale. Non si è sentito un po', come dire, in dovere di dare una risposta diversa ai cittadini che l'avevano scelto? In qualche modo, insomma, non li ha un po' traditi, Presidente?
Ma certo, questo è quello che si è scritto e si è detto, e me lo sono sentito ancora prima che lo pensassero gli altri, perché chiaramente sono raccolto circa poco meno di 50.000 voti, quindi non era una micro rappresentanza, una rappresentanza importante, ma vede, per me era impossibile portare avanti un discorso senza poter incidere in maniera sostanziale. Io non potevo spendere 20 anni nel fare, non so, nel chiedere un qualcosa che non veniva, non decidere su nessuna cosa, dove invece nel mio mondo io decido, occupo, creo, sì, e faccio perché posso decidere.
Ma non l'avevano avvisata di questo?
Ma certo, però c'è sempre l'illusione, io dico che molte persone che si mettono in politica con ambizioni così, non per interesse personale, sicuramente hanno la speranza di poter lasciare un qualcosa, di poter modificare, di poter dare un contributo. Questo si dice, lo dicono tutti prima delle elezioni per cercare i voti, ma io insomma lo sentivo così, un debito verso i giovani nel poter...
Ma quindi si è sentito più lei tradito in prima persona, insomma, da questo mondo?
Mi sono sentito tradito dalla politica in generale, perché la politica è ingessata, la politica non è più rappresentativa, secondo me, di quello che è la realtà vera, quella vera che si vivono tutti i giorni. Infatti i politici non fanno la vita che faccio io, che fa lei, che fanno tutti gli altri, quindi loro sono rappresentativi sì, perché hanno avuto i voti, ma non vivono più quello che è la problematica giornaliera di chi deve, con tutti i problemi che esistono, sì, che ci sono, sì, che vanno dalla persona, che è la focalità del tema della vita di un politico, dovrebbe essere la persona e poi le imprese e poi tutto quello che ruota intorno alla vita.
Ma quindi questa politica che lei ha, come dire, sperimentato di persona e dalla quale poi lei è uscito, è una politica volta soltanto a perpetuare in qualche modo se stessa?
Ma sì, io penso che anche senza voler parlare male, ma voglio dire, è un po' avvolta in una spirale che mira prevalentemente al consolidamento di una posizione di occupare un territorio che è ben diverso dal nostro, secondo me è un caso veramente atipico nel mondo della politica, soprattutto quella italiana, dove Roma è l'emblema, secondo me, del male, la neoplasia superiore che abbiamo nella gestione di quello che dovrebbe essere lo sviluppo di un paese, ma questo è un'opinione chiaramente personale, mentre invece in Trentino noi non abbiamo le problematiche che hanno all'esterno, cioè io penso che la qualità dei nostri provinciali, fra virgolette, e mi intendo ai 50.000 addetti, ma io penso che la stragrande maggioranza siano persone estremamente capaci, che abbiano solo bisogno di un ruolo, di un miglioramento, di una linea guida più importante, e lo sviluppo dovrebbe essere dato sicuramente da un'innovazione che deve passare anche da un cambio di politica.
Ma quindi mancano idee, manca prospettiva, manca progettualità?
Ma sì, cioè le mie sono diverse, è difficile sempre criticare gli altri, o è troppo facile o è troppo difficile. Io dico che noi abbiamo una qualità generale che è un bene prezioso del Trentino e che va tenuto, va gelosamente custodito. Mantenerla io penso sia una delle cose.
Ma lei che idea di Trentino ha in testa? Stiamo attraversando questa fase anche politica difficile nei rapporti con Roma sul fronte costituzionale. Sappiamo di questa consulta, insomma, che poi tra l'altro ha sollevato queste polemiche tra il presidente del Consiglio Provinciale, che è stato recentemente nostro ospite, e il presidente della Giunta Rossi. Ma al di là di questo, che Trentino lei ha in testa, insomma, in che direzione, sulla base anche dell'esperienza che ha fatto dentro le aule della politica, bisognerebbe andare?
È chiaro che la politica deve accompagnare qualsiasi cambiamento, ma io lo vedevo proprio senza la politica, vedevo un'eccellenza economica, io vedevo un Trentino che dedicava meno spazio al cemento, alla costruzione anche industriale, ma che recuperava il territorio, recuperava il vecchio, non demoliva per ricostruire, ma non per, per buttare via il denaro, ma per ricostruire in meglio, recuperando. Se noi avessimo costruito recuperando metri quadri di verde, sarebbe già stato un successo strepitoso e avrebbe forse messo in moto una economia, soprattutto nell'edilizia, che è quella che ha fatto fare il tonfo all'economia del Trentino. E poi avrei fatto qualsiasi cosa per richiamare eccellenze nel mondo dell'imprenditoria nel Trentino, cosa che per qualcosa sta avvenendo, ma mi sembra che stiamo andando con un freno a mano tirato al massimo. Invece doveva essere un qualcosa di doveva diventare una Silicon Valley trentina, ecco.
Ma quindi da imprenditore questa politica industriale anche di sostegno alle imprese è corretta secondo lei oppure no?
È limitata, non ha quella spinta, cioè noi siamo sempre i primi a rispettare le leggi di Bruxelles, noi siamo i primi in tutto, ci autofustichiamo, noi siamo troppo, diciamo, poco spinti all'innovazione. L'innovazione prevede anche uscire un po' da quello che è il binario di Bruxelles. Io, se dovessi dare un premio a un'azienda che viene e mi occupa 100 persone nella ricerca, io uscirei anche dal binario che mi impone Bruxelles, poi ne pagherò le conseguenze.
Con il rischio di essere sanzionato, appunto.
Va bene, ma però me ne assumo la responsabilità, ma intanto porto le 100 persone, porto un cambiamento. Sarà Roma che dovrebbe, e qui condizionale d'obbligo, poi tutelarmi affinché questo non vada vanificato. Quindi è complesso, io capisco che sia, ci vuole molto coraggio.
L'ultima cosa che le chiedo sulla politica, non tanto sui suoi compagni di viaggio, anche se la domanda naturalmente anche per le persone che abbiamo citato in precedenza sarebbe abbastanza automatica, ma non gliela faccio. Donata Borgonovore una settimana fa a questi microfoni, anche lei tra virgolette un po' tradita dalla politica, manifestava tutto il suo disagio, insomma il suo disappunto, la sua amarezza meglio, di fronte al fatto che lei dice, mettendosi di fronte a un collega della politica, non sai mai se quella faccia che hai davanti è una faccia sincera o meno. Si ritrova in questo quadro?
Sì, sicuramente sì, perché il politico tipo, chi vive di politica, ha questa molteplicità di facce, è sfaccettato e cambia, appunto gira la testa come se fosse un perno.
Sfaccettato o volta gabbana?
Ma senta, Roma docet, ma voglio dire, non è solo il volta gabbana, ma è quel passare da un umore a un altro con una semplicità che trovo esagerata, perché non è umana, ecco.
Allora, ci restano pochissimi minuti. Le volevo chiedere, questo nuovo vescovo eletto, Monsignor Lauro Tisi, lei lo conosce?
Sì, l'ho conosciuto, ma non ho avuto modo di vederlo recentemente. Ho un'impressione bella, perché come è bella la prima impressione che si è avuta di Papa Francesco, che è tutto all'insegna del taglio dell'extra, dell'umiltà, di quel bel percorso che è vicino alla gente. Questo penso sia la cosa più importante. Ha preso... ho letto che va al lavoro, fra virgolette, con la sua automobile, che va, che vive, non vive nella reggia qua di Piazza.
Sarà nell'appartamento
Fiera,
che sta proprio di fronte alla nostra, nostra
sede. Penso sia un segnale importante.
Lei che è un uomo abituato a non chiedere mai, non lo so se possiamo definirla così, ma insomma tendenzialmente
non chiedo.
Tendenzialmente non chiede. L'ultima preghiera che ha fatto invece?
Ma ho pregato che mi andassero bene delle cose complicatissime nel lavoro. Tante volte mi rivolgo con una preghiera a mio padre, per esempio, che manca da sempre, ma pensando e sperando che mi aiuti, insomma, da dov'è adesso.
Allora, non dico potrebbe rinunciare, ma... la domanda ce l'ho sul che cosa potrebbe rinunciare. Diciamo, quale potrebbe essere la condizione fondamentale perché lei possa rinunciare ai suoi baffi imperiali, Presidente?
Ma penso che sia talmente poco importante che non costituisce più un problema. Io potrei rinunciare per moltissime cose come per nessuna, quindi dipende dalla posta in palio. La posta in palio è sempre l'elemento determinante.
Però sarebbe disposto a tagliarli, questa è la notizia.
Sì, sicuramente sì.
Bene. Grazie Diego Mosna.
Grazie a voi.
Buon lavoro.